Buonasera a tutti, benvenuti a un nuovo appuntamento con il cinema alla radio di Hollywood Party. Oggi abbiamo scelto un film girato nel 1973 da Sidney Pollack, Come eravamo. Forse il suo film più noto, uno dei film più amati, più discussi, un film che evoca e mette in moto memorie da parte di tutti gli ascoltatori e gli spettatori. Io sono Enrico Magrelli e vi accompagnerò nell'ascolto di questo film interpretato da una coppia, lo sapete sicuramente, una coppia inedita, Barbara Streisand, che già all'epoca era una diva vera e propria, e un giovane, Rob Redford, che proprio quell'anno, 1973, con l'uscita di Come eravamo, che ebbe un grande successo con il pubblico, la critica si divise nelle sue valutazioni, con Come eravamo e con La stangata entrò di diritto nello star system hollywoodiano, cosa che Redford ha sempre mal sopportato e che lo ha messo costantemente in disagio. Però molto spesso si diventa divi a propria insaputa, a volte si diventa divi, come nel caso di Rob Redford, grazie al successo, alla riconoscibilità, alla possibilità di identificare nella testa degli spettatori, agli occhi degli spettatori, un modello d'americano. Pollack, una delle ultime volte che venne in Italia, proprio parlando del rapporto, del sodalizio con Rob Redford, insieme hanno lavorato in 7 film, ha avuto modo di dire una cosa molto interessante. Uno guarda Rob Redford, quest'uomo che incarna un'idea di americano, biondo, solare, bello, subito associa questo aspetto a un'idea di linearità, di non mistero, di luminosità. In realtà, questo diceva Pollack, la cosa che mi interessava tutte le volte in tutti i film che ho fatto con Rob Redford è che dietro questa apparente trasparenza c'era qualcosa di più oscuro e di più tormentato. Torniamo a Come eravamo. Come eravamo, che dà anche il titolo a una canzone, The Way We Were, è il titolo originale del film, una canzone che ci accompagnerà nell'ascolto del film stesso, canzone che vinse l'Oscar, così come vinse l'Oscar la colonna sonora del film. Segue i due protagonisti, Redford e Barbara Streisand, Katie e Hobel, nell'arco di alcuni decenni fondamentali per la storia e per la politica americana. Ma scopriremo questa storia, che è sullo sfondo, ma è molto presente, determina i destini dei due protagonisti, non solo dei due protagonisti, lo scopriremo ascoltando il film. Entriamo subito nel film tratto da una sceneggiatura scritta da Arthur Lawrence, che si basava proprio su alcune esperienze dirette dell'autore della sceneggiatura avute nel college, e aderendo lo sceneggiatore, così come fa Katie, il personaggio interpretato da Barbara Streisand, alla Lega dei giovani comunisti. Siamo nel 1944, in realtà poi scopriremo che il film si muove nel tempo, quindi poi ci sarà anche un flashback molto importante e piuttosto ampio. Sta per finire la Seconda Guerra Mondiale e siamo all'interno di una stazione radiofonica, quindi siamo in casa dei nostri colleghi.
Mi basta quello che è capitato a mio figlio quel giorno.
Aspetta, Peggy, salta da questa battuta e vai a metà pagina, dove dice per non parlare del mercato nero.
Mi fai fare sempre la parte di una carogna per metterci la tua maledetta propaganda.
Senti, Peggy, sono io che dico quello che...
Oddio, oddio! Oh, Bill!
Pace, bene.
Katie ha ricominciato col mercato nero.
Bill, oh, meno male Bill. Che sei arrivato. Come è andato?
Questo Pentagono non vedono che comunisti. Dov'è il mio caffè?
Sì, adesso te lo preparo.
Quella stronza ha sempre da protestare, non la chiamare più.
Ci vuole una reazionaria per fare la reazionaria, siamo fuori di 7
Ma
minuti.
Ma dov'è questo caffè? Questi micragnosi neanche un caffè ti possono offrire. Dov'è Rosanna? Le ho promesso una serata di follia.
Ho telefonato per dire che le dispiace, ma stasera non può.
Accidenti.
Qui siamo pronti, signor Verso. Quando vuole può cominciare.
Ma che hai?
E che diavolo è questo?
L'ho scritto io per compensare il taglio, non va, eh?
Senti, che ti sono io lo scrittore, va bene? Chiaro? E poi ne ho proprio abbastanza di fare il patriota gratis. Così non viene, eh?
No.
E allora che ti va bene a te? Lo zio Willy ti porta il Morocco stasera per concessione del servizio ricreativo militare.
Ah, il Morocco?
Coraggio, americani, ricominciamo da capo.
L'autore del radiodramma chiede a Katie di accompagnarlo in un locale, in un night. Siamo nel 44, il locale è frequentato da molti militari, e scopriremo subito un aspetto irruento, non riconciliato, litigioso di Katie.
Prego.
Ma come sarebbe? Noi abbiamo riservato un tavolo.
Te l'ho già detto, caporale. Non ci sono più tavoli.
Ma quando abbiamo telefonato, lei ci ha detto che andava bene.
Non
che
ci il sono
c'era.
Più tavoli, ma sì. Non l'hai capito.
Un momento, mi dica il suo nome e mi dica anche per quale ragione lei non è in divisa.
Ma come
si ragazzi permette? Hanno fatto la guerra, brutto schifoso d'un fascista.
Ma sta scherzando. Ciao.
Non darmi
sono
niente.
Sono del servizio di creativo.
Tavoli non ce ne
sono. Prendigli il nome, prendigli il nome e il numero di batteria.
Ma
poi facciamo rapporto.
Ehi, Verso. Ma guarda quella brutta faccia di Verso.
Dai, ma guarda, dovete ricacciare.
No, non può farli entrare.
Un momento. Sale, sono tutti a piede. Fermi, fermi, signori. Ma ci sono delle regole. Dove andate?
Come stai?
Senti, Katie.
Ehi, Jimbo.
Katie, non puoi lasciare a casa le tue idee per una volta. Arriviamo, permesso. Ciao a tutti. Tu cosa bevi? Ah, sì, lo so, un porto col ghiaccio. Porto è uno scotch liscio.
Tra i clienti del locale, al bar, addormentato in una divisa bianchissima della Marina americana, c'è Rob Redford. Katie, Barbara Streisand, si avvicina, lo guarda, non lo sveglia, e a questo punto del film parte un flashback che ci porta indietro di 7 anni, quindi siamo nel 1937, all'interno di un campus, e vediamo come i due giovani, Katie e Hobel, Rob Redford, si conoscono anche se non si frequentano. Katie è un'attivista comunista che distribuisce volantini contro la guerra e la minaccia della Seconda Guerra Mondiale, mentre Rob Redford è un giovane sportivo che corre, lancia il giavellotto, e quindi abbiamo una donna molto impegnata e un uomo totalmente disimpegnato. All'interno del college un giorno c'è un comizio e viene data la parola a Katie. Il campus è pieno di studenti, tra questi studenti c'è anche Rob Redford insieme ai suoi amici che poi ritroveremo anche quando loro saranno più grandi, avranno lasciato il college e si trasferiranno ad Hollywood.
Salvate l'Europa! Fermate i fascisti se volete salvare la pace! Scrivete al presidente Roosevelt! Avanti! Datemi da fare! Salvate l'Europa! Fermate Mussolini! Muovetevi! Dovete fermare Hitler! Dovete scrivere al presidente oggi stesso! Fate cessare lo sterminio di donne e bambini innocenti!
Cosa vendi?
Dobbiamo la libertà dei popoli! Attenti, faccio lo sconto! Fascista!
essere condiviso da tutto l'arco, che va dall'estrema destra all'estrema sinistra, come dimostrerà il prossimo oratore, la presidentessa della Lega Comunista dei Giovani, che non ha bisogno di presentazioni, Miss Katie Morosky.
Forse ne ho bisogno di presentazione.
Vade retro, Katie!
Certo, vattene a Mosca!
Fatti la comunione, ama la Sovietica Unione!
Cosa bolle nel pentolino al Cremlino?
Al Cremlino sono preoccupati di quello che combina Mussolini.
Questo fa la guerra, si piglia tutto quello che vuole e il mondo se ne sta zitto. C'è un solo Stato che ha il coraggio di dire che non gli piace.
L'Unione Sovietica!
Katie, diventiamo camerati!
Gay! Di cosa avete paura? I russi vogliono starsene tranquilli nei loro confini. Vi fa paura questo? Sono comunisti, ma vogliono subito il disarmo totale. Vi fa paura questo? Hitler e Mussolini stanno preparando le armi per quello che è il loro unico scopo. Un'altra guerra mondiale. Vi fa paura questo? Naturale che deve farvene.
Solo d'una cosa si deve aver paura. Non di me. Non della Lega dei Giovani Comunisti.
E neanche dello spauracchio rosso. Dovete aver paura solo e soltanto di chiunque non si dichiari subito per la pace mondiale.
Siete simpatici.
Sul serio. Voi siete belli. Dico sul serio. Profondamente belli. Siete la migliore e la più impegnata generazione che questa nazione abbia mai avuto.
Ed è per questo che oggi scioperate per la pace. Oggi scioperano quasi tutti gli studenti degli Stati Uniti e fanno una promessa solenne. Ebbene, unitevi a loro in questa promessa solenne.
Io rifiuto di sostenere... Avanti, avanti! Io rifiuto... Avanti, alzatevi in piedi tutti quanti! Io rifiuto... Avanti, in piedi, tutti insieme!
Io rifiuto di appoggiare!
No, tutti quanti, ho detto tutti!
Io rifiuto di appoggiare
il governo degli Stati Uniti
in qualsiasi guerra esso possa intraprendere!
Il Consiglio degli Studenti ha chiamato questo convegno Rally della Pace. Io lo chiamo Sciopero della Pace e sono laureanda in lettere. Che c'è da ridere? Fascisti!
Nella scena che stiamo per ascoltare troviamo Katie in un diner dove lavora come cameriera. Con lei lavora un giovanissimo James Woods al suo debutto nel cinema. Non sarà il primo film interpretato da James Woods che esce nelle sale, però è il primo film che lui è interpretato. Anche James Woods, il personaggio James Woods, è impegnato nella lotta politica insieme a Katie, poi li vedremo alle prese con i ciclostili e con le attività della politica. E nel diner arriva Rob Redford insieme ai suoi amici.
Sono 2 mesi che lavori a quella novella.
3.
Ma tanti mesi per così poche pagine.
Guarda che non mi fai ridere.
Non lo so.
Senti, me lo fai un favore? Dacci tu alla riunione lunedì.
Ma è importante, non puoi mancare.
Per forza, Frankie, questa novella la devo consegnare al più tardi lunedì.
Ah, oh, se lo meritava.
Altro che se lo meritava, certo.
Ecco qui l'America dei belli.
Voi quanto avete in cassa? 500
comunque, non c'è proprio da preoccuparsi. Bastano 2 dita
però
di whisky.
E qual è il migliore?
È un duca, è un tema
miglior whisky.
Che
doppio Warburg.
Conferenza potrebbe anche
e il miglior gelato?
Una gelateria.
Ragazzi,
che c'è appena fuori New London, nel Connecticut.
Le cascate del Niagara.
E il miglior bollettino meteorologico.
Un cielo azzurro.
I migliori abiti sonorizzati.
Una bella ragazza con i campanellini.
La miseria, ma hai fregato.
Sentire,
sì, scusa. Sì.
Allora, le 13 colonie, i 48 stati, Starlight, Starbright, nella mia cara Oldsmobile. Va bene.
E perché non la Allegra Fila per il pane?
E allora anche la marcia di Stalin.
Allora cosa mangiamo? Hamburger?
Sì, anche
e
per
perché
me.
Non Leningrado, città tentacolare dalle mille tentazioni? Non mi sembra che abbia gradito.
Da bere cosa volete?
Coca-Cola.
Va bene.
Scusaci.
Siete il ritratto della decadenza.
Ma andiamo. Non prendevamo in giro te.
Sì, invece, prendete in giro tutti. Per voi la politica è ridicola.
Ma perché non si deve scherzare sugli uomini politici?
Perché? Benito è divertente?
Benito? Mai qui?
No, ma è un uomo politico, come Hitler. Ti pare divertente Hitler? Eppure i baffi ce li ha abbastanza ridicoli. Perché non vi mascherate da Hitler?
Sì, volevamo farlo, ma le divise grattano. Comunque, dopo la rivoluzione tutti avranno la loro razione di spirito. 4 hamburger e 4 Coca-Cola.
Con cipolle?
Sì, nella Coca-Cola.
Stiamo ascoltando Come eravamo, il film di Sidney Pollack del 1973, interpretato da Barbara Streisand e Robert Redford. Siamo ancora negli anni del college, siamo in un'aula, l'aula di scrittura creativa. Quale racconto sceglierà il professore?
Se io leggo in classe un numero limitato dei vostri racconti, è perché sono convinto che si impara solo da quei pochi che valgono, che rivelano del talento. E oggi vi leggerò con grande piacere, devo aggiungere, un racconto particolarmente buono, scritto da chi voi certo non immaginate. Il titolo del racconto è Il vero americano sorride, è di Hobel Gardiner. In un certo senso, egli era come la nazione nella quale viveva, aveva tutto troppo facilmente. Però lui lo sapeva almeno. Circa una volta al mese gli veniva il dubbio di essere un ipocrita, ma poi pensava che anche tutti gli altri lo erano.
Katie, delusa, straccia il proprio racconto. E mentre torna a casa, da solo, in un bar, c'è Rob Redford che sta bevendo una birra e la chiama, anche se lei ha fatto di tutto per non farsi vedere.
Il guaio di certa gente è che lavora troppo.
Stai parlando con me?
Vuoi una birra?
Non bevo.
Solo un sorso di birra.
Beh.
Ma perché giri sempre con i libri tu?
Per questo mi hai fatto attraversare.
Festeggio un avvenimento.
Qual è l'avvenimento?
Che t'ho fatto attraversare.
Senti, scusami se io... se non ti avevo ancora detto che mi piace molto il tuo racconto. Scrivi benissimo.
Grazie.
La Simpson ha sposato il duca di Windsor, è ufficiale.
E come lo sai? I giornali non sono ancora usciti.
Io lavoro all'impaginazione, 2 sere alla settimana.
Tu non molli mai, vero?
Beh, grazie dell'attraversamento.
Ehi, ne ho venduto uno. Ho venduto un racconto.
Mai conosciuto uno che avesse venduto un racconto. Poi, ma che bella cosa.
Dai. E dai, bevi una birra. Ci stai?
Ci sto.
Siediti.
Al tuo primo racconto.
Ehi, piano, piano, andiamoci piano.
Perché?
Già, e perché? Però dovevi ridere. Quando t'hanno alzato quei cartelli di dietro. Avevi parlato bene, sul serio. Li avevi in pugno. E potevi tenerceli, ma dovevi ridere.
Non era da ridere.
Non si ride solo per le cose che fanno ridere. Tu sei una puritana.
Neanche per sogno.
E non hai spirito.
In famiglia mi ritengono tutti molto spiritosa invece.
Sei sempre arrabbiata. Ma
non è vero, solo che non so niente delle vostre grasse storielle studentesche. Perché non ho mai messo piede in uno di quei... ma sì, di quei circoli universitari femminili o maschili dove inventano tutte quelle storielle sporche.
Eh sì, è proprio lì che le inventano.
Ti posso fare una domanda personale?
Certo.
Ma tu sorridi sempre?
No. No. No, no. Beviamo all'inizio della vita.
Cioè alla fine della bella vita. La Simpson ha sposato il duca di Windsor. Oh, te l'avevo già detto, vero?
Me l'avevi detto.
Sono contenta del tuo successo. Spero di leggerlo quel racconto un giorno.
Non mollare, Katie.
Ci vediamo.
Ci vediamo.
Ritroviamo Barbara Streisand e Robert Redford alla festa finale, alla festa di laurea, quando si brinda alla fine della bella vita e naturalmente Katie e James Woods sono al bancone a servire le bevande mentre gli altri ballano, ma a un certo punto James Woods e Katie decidono di ballare.
Io non c'ero mai stata a un ballo. Solo a quello del partito per gli abissini.
Tieni. Bevi?
Ma cos'è, il whisky?
No, è gin che ti dai, bevi?
Alla bottiglia. Ma che plebea. Balliamo.
Gli inservienti non possono.
E allora non dovevi neanche comprarmi fiori. Dai, muoviti. Ma sei capace? Frankie, tu mi riveli delle qualità insospettate.
Dalla scena del ballo di fine corso universitario si torna al 1944, siamo dentro il locale, il Morocco, Katie sveglia Hobel è stordito dall'alcol, lo invita a casa sua proprio perché non ha un posto dove dormire, arrivano a casa, Katie amorevolmente prepara un caffè, nel frattempo Redford, completamente stordito, si mette a letto e si addormenta, Katie si infila nel letto, cominciano a fare l'amore, la scena è molto casta ed è tutto silenziosa, quindi per questo sono io che mi sostituisco al film in questo momento, e al mattino dopo è un risveglio molto imbarazzato, Katie è lì che stira amorevolmente la divisa di Redford, e Redford non si ricorda assolutamente nulla di quanto sia accaduto.
Ancora un istante e ho finita.
No, non dovevi disturbare.
Oh, no, a me piace stirare. Però quanti nastrini, eh?
Ce l'avresti un'aspirina?
Oh, non ne ho. Ma prova a premerti le tempie.
Ma come si fa a non avere aspirina?
Quando ho mal di testa io mangio.
Dov'è il mio orologio? L'hai preso tu?
Sì, te l'ho tolto e l'ho messo sul comodino. Credevo che avessi fame.
Non dovevi.
Beh, pazienza,
mi dispiace.
Non importa.
Dai, i capelli. Ecco cosa c'è di diverso.
Già, me li sono fatti stirare.
Ma come si fa, a caldo?
Mm.
E fa male?
No. Almeno, perché non ti bevi un caffè? Sono a corto di zucchero e non ho latte, ma è caffè vero,
No. No, grazie, devo andare a prendere Gigi al treno. Però, bello.
Siete ancora amici con Gigi?
Sì. Beh, io...
Senti, ma quanto rimani? Insomma, dove sei destinato?
A Washington.
Ah, bene, sarei contento, no?
Sì. Perché?
Perché ci sta Roosevelt.
Ma il tuo partito ha detto che è un guerrafondaio.
E tu come sai quello che ha detto?
Tu credi ancora che un atleta deve essere per forza scemo?
Alcuni col tempo possono migliorare.
Beh, grazie di tutto.
Senti, questo è il mio numero di casa. Questo è della difesa civile dove lavoro e della radio dove vado quando posso. È tanto difficile trovare un posto in albergo e se ti capita di venire qui e insomma non dovessi trovare una stanza. Senza impegno, si intende?
Certo, grazie.
Ciao. Quanto a ieri sera?
Oh, scusami, da un po' di tempo mi addormento dovunque mi trovo.
Non preoccuparti.
Comunque, grazie. E scusa se russando non ti ho fatto dormire.
A me piace sentire russare.
Ciao, Katie.
Ciao, Hobel. Buona fortuna.
Passano una serie di giorni, quindi in questi giorni noi seguiamo la vita di Katie. A un certo punto arriva una telefonata.
Lei mi ha censurato tutto meno 9 pidocchiosi minuti, lo sa?
Non si deve insinuare che noi pisciamo in testa ai negri.
Però lo fate.
Beh, non bisogna aggravare la situazione.
Ah, i negri sono una situazione, vero?
Siamo certi che a guerra finita la situazione...
La situazione farà schifo tale e quale come prima, sporco razzista.
Si può sapere che ha da una settimana?
Da una?
E che cosa vorresti dire tu con
State
questo?
State zitti tutte e due, ho 21 minuti di vuoto da riempire.
E vabbè, la colpa è sua, pronto.
Va bene, mi arrendo.
Hobel, ma dove sei?
Alla tomba di Graham. Non riesco a trovare una stanza. Posso andare a dormire da te?
Oh, ma sicuro, quando ti pare.
No, guarda che stiamo lavorando.
E sta un po' zitto. Hobel... c'è della birra nel frigorifero. E se vuoi fare il bagno, l'accappatoio pulito lo trovi nell'armadio della biancheria. E il sapone nell'armadietto.
Ma la chiave chi me la dà?
Ce l'ha il portiere. Grazie.
Katie torna a casa dopo aver fatto la spesa e vede che Obel sta uscendo e se ne sta andando.
Senti, io non so quanto sto fuori. Puoi lasciarmi la chiave?
No, ma niente. E io ho preso la carne, le patate, il vino, il formaggio, l'insalata e il dolce appena sfornato. Il dolce l'avrei fatto anche da me, ma non c'era materialmente il tempo. Perché per farlo come si deve ci vuole almeno un'ora. E io sono dovuta andare in biblioteca per studiare il russo e domani devo anche fare l'esame, fra le altre cose. E tu devi essere affamato, perché se sei andato in giro a cercarti una stanza non avrei avuto il tempo di mangiare. Insomma, voglio dire che tu non te ne devi andare, anche se io non so... Insomma, non te ne devi andare e questo è un fatto, ecco.
Il dolce cos'è? Oh, oh, il tuo eroe?
Chi? Già.
Ma come mai non ha fiatato nel 37 e anni successivi?
Il congresso era isolazionista nel 37 e lui non poteva.
Scommetto che tu giustifichi il patto russo-nazista,
sì, eh? Come tu giustifichi gli alleati che se ne stavano col sedere al caldo mentre i russi si battevano.
Perché non dici col culo al caldo?
Perché non posso.
Perché? Che ti è successo?
Non lo so, niente. Bell'argomento per due che
è
si ritrovano dopo.
Per te c'è solo la politica, con tutte le sue contraddizioni. Dovevamo entrare in guerra, non dovevamo entrarci. Stalin era con Hitler, Stalin era contro Hitler. È tutto un dire e disdire, ma tu non ti arrendi. Non so come fai.
E io non so come puoi non farlo. Tu mi invidi.
Cosa?
Sul serio. Perché mi invidi?
Vivrò lo stesso. Forse di più.
Ma non scriverai altri romanzi.
Hai comprato una delle due sole copie vendute. Ma l'hai letto?
Sì che l'ho letto. Due volte. E mi è piaciuto. Quasi completamente.
Beh, dimmi un po'. Cos'è che non ti è piaciuto?
Guarda, il modo di scrivere è magnifico. Lo stile è addirittura superbo. Però c'è...
Ah, superbo.
È così. È eccezionale. Però stai... troppo indietro. Capisci cosa voglio dire?
Dimmelo.
Insomma, la gente, tu la osservi, ma a distanza.
Dove?
Nel libro.
Eh sì, lo so, nel libro. Ma in che punto? Sii precisa.
Dal principio alla fine.
Già.
Però è il tuo primo libro, Obel, e vedrai che il secondo sarà molto più...
E chi ti dice che ne scriverò un secondo?
Ma non puoi non farlo, perché scrivi troppo bene.
Sei proprio tanto certa delle cose di cui sei certa?
Certo. E tu no?
No, no, non lo sono.
Sono ancora troppo facili le cose per te.
Eh?
Egli era come la nazione nella quale viveva. Aveva tutto troppo facilmente.
Ma cosa diavolo te l'ha fatto ricordare questo?
Chi lo sa se è proprio vero anche adesso.
Non completamente.
E che cos'è che adesso non si trova facilmente?
Le stanze d'albergo.
Sì, serio.
Lo sai tu, che sei bella.
Tu sei bella.
Ma non essere troppo seria.
Non lo sarò. Non lo sarò.
Durante questa scena si capisce che fra Rob Redford e Barbra Streisand nasce una storia d'amore. E a questo punto seguono una serie di brevi scene che non vi facciamo ascoltare, proprio perché l'unica cosa che è molto presente è la canzone The Way We Were, come eravamo, scritta da marito e moglie Alan e Marilyn Bergman, e vediamo delle scene proprio di, che sono le scene che accompagnano l'inizio di una storia d'amore, di una passione. E naturalmente, avendo intuito già nella prima parte del film che Redford e Barbra Streisand appartengono a due mondi completamente diversi, lei è ebrea, non bellissima, anche se Barbra Streisand in questo film è bellissima, forse ve la ricorderete, sempre con uno smalto alle dita dei piedi e delle mani rosso perfetto, come raramente capita di incontrare nella vita quotidiana, e c'è lui che è proprio l'incarnazione del WASP, bianco, colto, apparentemente disimpegnato. Rientriamo nel film e in questo momento Katie vuole assolutamente che Obel continui a fare lo scrittore, anche se poi del suo primo romanzo e del suo primo racconto conosceremo e si citerà soltanto il titolo. Cominciano a frequentare anche gli amici di Redford, che sono gli stessi del college e che appartengono anche loro a un universo lontanissimo da quello di Katie.
Vedrai un vecchio amico, Gigi. E dai che ci divertiamo, ci dimostreremo decadenti e mangeremo uova benedette e voteremo reazione.
Non mi piacciono le uova benedette.
Sul serio?
No.
Tu devi essere una tifosa scalmanata.
Io? Sì. Gol, gol!
E dai.
Non mi va, dai.
Poi può anche darsi che succeda una disgrazia e così ti diverti. Paper doll that I can call my own.
Però, proprio in gamba questa tua Maria, Gigi. Ciao, Robert.
Ciao, cara.
Cosa, questa roba? No, non è mia, appartiene a mia zia.
Quella che suonava l'armonica?
No, no, quella è un'altra.
Avevo una zia che suonava l'armonica.
Sì, è rimasta schiacciata nel soffietto.
No, non è vero. È andata a organizzare gli spettacoli per i soldati con l'USO.
Il miglior USO? Svelto?
Eh beh, un momento, ho trovato.
Dimmi un nome.
Holly, Holly, combattere a Hollywood, la migliore hostess dell'USO.
Betty Grable del generale.
Io spero che tua zia sia sotto patto.
Sotto qualcuno è certamente.
Scusa un momento.
Va bene. E sentiamo, qual è il...
Addio. Cosa arriva? No, dai, no, dai, spara.
Qual è il miglior piccolo albergo? Ma
questo è un colpo basso perché non sono stati in Europa. Però è in Svizzera.
No, no, ma che Svizzera, figurati. Il San Virginio a Parigi.
Bella vista, eh?
Oh,
sì. Sei cambiata, sai? Sono i capelli. Li ho fatti stirare.
Stirare?
Sì, come fanno i negri. Io ne ho parecchi di amici negri.
Niente di strano. O preferisci che disapprovi?
Ma da quanto dura la faccenda? Voglio dire, Hobel Gardiner e che Timoroschi. No, 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 guarda, è diventata uno schianto, t'assicuro.
Comunque a me piace parecchio.
Però in fondo non sei cambiata affatto.
Neanche tu. Sei carina come sempre.
Ti ringrazio. Sto con Gigi adesso.
Eh sì.
Te lo saresti immaginato che sarebbe durata tanto tra me e Carolina?
Così.
Vi porto qualcosa da bere?
No,
cara. No.
Perché l'hai piantata là?
Mo, è di cattivo amore.
È colpa tua. Fai di tutto per sentirti fuori posto.
Quelli mi fanno sentire come una che è stata invitata per l'aperitivo quando tutti gli altri restano a pranzo.
Ma tu perché non provi a parlarci?
Già provato.
Non è vero. Tu non parli, dai lezioni. Per esempio, perché hai fatto quello sproloquio su Yalta? Non c'è nessuno qui che ha bisogno delle tue spiegazioni su Yalta.
No, e allora perché quegli scherzi scemi? Il tuo amico ha perfino chiamato Roosevelt il falco di Yalta.
Beh, a me è parso piuttosto divertente.
E tutti quelli che ti consigliavano di vendere il tuo romanzo a Hollywood, spero bene che scherzassero.
Perché?
Perché?
Sì.
Ma perché sarebbe... Perché tu vali troppo per Hollywood, ecco perché.
Forse sarebbe una fortuna venderlo a Hollywood. Io non so niente di Hollywood e tu neanche, non ci sei mai stata. Perché devi parlare così a Vanvera e poi qui non è il luogo.
Stiamocene un po' tranquilli e divertiamoci. Ti assicuro che quando ti metti a parlare di politica il tuo spirito vola fuori dalla finestra.
Ci sono delle cose sulle quali mi riesce molto difficile ridere.
Nonostante le prime discussioni e le prime divergenze, Redford comincia a scrivere il suo nuovo romanzo.
Scusa, come stai? Mi hanno trattenuto alla radio e Billy era infuriato. Poi ho incontrato uno del partito che mi ha chiesto perché non sono andata alle riunioni. Beh, ma cosa c'è?
Ecco i primi 8 capitoli. Se li vuoi leggere, leggili. Però niente discussioni, eh?
Vabbè, d'accordo.
Che ti senti? Se non ti piacciono, me lo devi dire. E anche perché non ti piacciono.
E se mi piacciono?
Come eravamo, segue questa storia d'amore, una storia d'amore tormentata, complicata, con una dimensione melò, perché è una storia d'amore impossibile tra due persone troppo diverse, e la politica, la storia degli Stati Uniti scorre a fianco, dentro, non solo sullo sfondo della vita dei due protagonisti. Muore Roosevelt e le divergenze fra Barbara Streisand e Robert Redford si accentuano. Qualcuno ha notato di come nel film Streisand e Redford sembrano quasi interpretare loro stessi, ma non perché Barbara Streisand sia un'attivista politica e Rob Redford un disimpegnato totale, anzi forse le cose sono un po' diverse. In realtà il loro modo di recitare, di comportarsi, di interpretare i due personaggi dà l'idea proprio di due modelli di recitazione completamente diversi. Infatti Robert Redford raccontava anni dopo, molto divertito, di come anche Pollack lo raccontava, di come Barbara Streisand era piena di domande, di dubbi. Tutte le sere verso le 10 Pollack riceveva puntualissima la telefonata di Barbara Streisand, telefonate che duravano anche un paio d'ore, mentre un atteggiamento più naturale, tanto che Pollack, dovendo parlare del modo di lavorare di Redford, diceva: mi ricorda, anche se non ci ho mai lavorato, Marcello Mastroianni, no? un, un'immediatezza nell'entrare nel ruolo. La cosa buffa è che Barbara Streisand faceva mille domande e poi in realtà interpretava il copione così come il copione era scritto.
Non sembra neanche possibile che un uomo al quale gli Stati Uniti d'America devono tanto non sia più qui. In questi ultimi anni della storia d'America, il presidente Roosevelt sembrava
hai mangiato qualcosa?
Scusa il ritardo. Sai, ho trovato quel solito vecchio, quello che c'è spesso alla stazione, alla biglietteria. Ho visto che era tanto abbattuto, non potevo piantarlo.
Io non riesco neanche a ricordarmi quando non era lui presidente.
Indubbiamente la quarta volta era troppo per il vecchio.
Per mio padre è stata fatale la terza. Beh, almeno la finiranno con tutte quelle storielle sulla moglie. Qualcuna era carina.
Ehi, la sapete quella di lei che scende nella miniera in mezzo a quei buzzurri?
Immagino, con tutta la faccia coperta di terra, non è così?
Terra? Altro che terra. Quella scende nella miniera e dopo un po' ha la faccia nera di carbone, va bene? E i buzzurri che la vedono con tutti quei denti in fuori, belli, bianchi.
Ma insomma, le è morto il marito! Morto! Sì, sì, la signora Roosevelt è scesa giù nella miniera. E quando le hanno chiesto perché, ha risposto: io sono le gambe di mio marito. Ne sapete qualcuna sul fatto che era zoppo? C'è qualcosa che non sia una storiella per voi?
La storia non potrà che confermare quello che i suoi contemporanei gli hanno riconosciuto. Una visione netta.
Comunque, chi le fa queste storielle?
Il nonno di Gigi, immagino.
Spunti per un romanzo qui, quanti ne vuoi. Se è questa la roba della quale vuoi scrivere. Gente che racconta storielle stupide invece di sentire qualcosa.
Ehi, ehi.
Perché non ci ritroviamo tutti ogni 5 anni? O quando schiatta un presidente, se schiatta prima.
Che stai dicendo?
Ma che ci facciamo qui? Che gusto c'è a rimanere qui? Perché Gigi compri il tuo libro così ce ne andiamo a Hollywood?
Calmati, Katie.
Ci sono andati dei bravi scrittori, fra i quali Fitzgerald.
Già, ma è morto, Salame.
Lo so benissimo.
E poi tu non c'entri. L'hanno ammazzato i drink, i salatini e tutta la gente fatta come
insomma,
te.
Insomma, smettila. La storiella era sciocca, pazienza.
Ma perché m'hai portata qui? Io dico, ma non potevamo andare a fare due passi o a sederci su una panchina, magari?
Non volevo andare in un posto triste per sentirmi più triste.
E che c'era di male a sentirsi più triste?
Tanto il presidente non può resuscitare. E la cosa non è successa a te. Tutto quello che succede nel mondo non succede a te personalmente. Avanti, controllati.
Non voglio controllarmi. Non ci tengo affatto a comportarmi come si deve.
E va bene. Fa come vuoi.
Io voglio andarmene di qui.
Che aspetti?
Ma insieme a te.
E dopo?
Dopo il litigio, in casa degli amici, i due si separano, si allontanano. Ritroviamo Katie alla radio. Lo studio rimane vuoto e a quel punto entra Obel.
Credevo che ti avessero mandato in Cina.
Senti, posso parlarti?
Certo. Guarda, sono stata una carogna, lo so questo, però adesso sono meglio. È stato un attacco, lo sai cosa voglio dire? No, mi vengono di tanto in tanto, è come
no,
un'eclissi.
Non ti scusare, perdonami. Non ti scusare, ti prego.
No,
io non sono venuta a farmi fare le scuse.
Volevo anche offrirti una cena di scuse io. Ho il frigorifero pieno di robe e se vuoi potrei... Ah, sono una rottura di palle, lo so. Ah, parlo male adesso. Vado a scuola di parolacce. È una scuola speciale, coi muri a prova di suono. Sono già alla F e faccio anche un corso di risate. E studio anche la cucina ariana.
No, smettila. Hai finito. Senti, Katie, io...
Oddio, quando incomincio una frase così è sempre una brutta notizia.
Noi non possiamo andare d'accordo, Katie.
Perché?
Perché sono convinto che non possiamo. Nient'altro.
È stato troppo facile.
Facile?
Non dico sessualmente, dico... Ti è stato facile, come tutte le cose per te.
Tu credi davvero di essere facile? In confronto a che? Alla guerra dei 100 anni. Sei così pronta a combattere che non hai neanche il tempo di capire. Contrattacco, politica, rivoluzione, la causa. Sei contenta? È la cosa più bella per te. E va bene, continua, ti ammiro.
Fino a un certo punto?
Sicuro, fino a un certo punto.
Va bene, non ti spremere, ho capito. Ho capito. Io non ci sto bene nei quartieri alti, ecco. Ecco che cos'è veramente.
Ah. Credi che sia questa la ragione?
Sicuro che lo credo. Nessun problema, solo divertirsi. E avanti, vola, vola, vola. Va pure a spassartela nei quartieri alti. Fa una vita elegante da quel gentiluomo che sei. Avanti, avanti, fallo! Oddio, 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 oddio. Sono calma adesso. Va pure.
La scena che stiamo per ascoltare è una delle più famose di tutto il film, anche se Come eravamo, non solo la canzone, non vi farò la lista questa sera, poi affiora in tanti film, in tante storie, in delle serie televisive, in delle soap. C'è la telefonata di Katie al suo ex amante, ma nonostante sia un ex amante, ex innamorato, è il suo migliore amico.
Lo so che che non devo chiederti scusa di quello che ho detto, perché tu lo sai che io... Insomma, io so anche che tu... Voglio dire, lo sai che io non sono assolutamente una schizzagioia, una sbracarisate, come direbbe Gigi. Ma comunque, la cosa strana sarebbe... Ma è una richiesta, capisci? Un favore. Sai, io non posso dormire, Opel. E mi farebbe tanto bene se tu potessi... Se io avessi qualcuno con cui parlare. Voglio dire che se avessi una specie di migliore amico con cui parlare, capisci? E sei tu il mio migliore amico. Lo vedi che guaio? È cretino. Perché sei tu il mio migliore amico. E mi farebbe tanto bene se tu potessi venire qui e stare con me stanotte. Senti. Opel, ti prometto che non ti toccherò. Non ti chiederò niente. Non ti metterò nell'imbarazzo. È solo che io devo parlare col mio migliore amico di una persona che lui conosce quanto me. E quindi... Opel, non potresti venire da me subito.
Dopo la telefonata, Opel si presenta a casa di Katie e ha con sé i tranquillanti. La notte sta quasi per finire.
Questo mi eccita invece di farmi dormire.
Non lo bere come acqua.
Va bene. È perché non sono abbastanza bella, forse. Non sto cercando dei complimenti, te l'assicuro. So di poter piacere. Lo so. Ma non sono bella nel senso... Non sono bella nella maniera giusta. È vero. Voglio dire che non ho abbastanza stile. Per te. È questo. Parla da amico.
No. Non hai lo stile giusto.
Ma cambierò.
No, no, non devi. Tu sei così e così devi restare.
Ma allora non ti potrò avere. Ma perché non ti posso avere? Dimmelo.
Perché tu spingi troppo. Senza un minuto di sosta. Non abbiamo neanche... Ma che? Non abbiamo neanche il tempo di goderci un po' la vita. La vita è troppo seria per prenderla seriamente.
Ma se spingo così è perché voglio che le cose vadano meglio. E voglio rendere noi migliori. Voglio rendere te migliore. Ne viene fuori un inferno, ma io devo continuare a farlo finché tu non sarai quella cosa perfetta che puoi e vuoi diventare. Non troverai mai un'altra che vada così bene per te, che creda in te quanto ci credo io e che ti ami quanto me.
Lo so questo.
E perché mi pianti?
E credi che se io torno andrà tutto a posto come per magia? Che cosa ci sarà di cambiato, di diverso? Sarebbe una sconfitta per tutti e due.
E se fosse una vittoria per tutti e due?
Sì. Oddio mio.
Senti, mi piace Hollywood, mi piace Alice Faye. Che altro pretendi?
No, ti prego, no. Si alza già qualcuno. Non hai ancora sonno?
Tu sì,
Sono esausto, Katie, tu sei troppo esigente.
Però guarda che cosa posseggo.
Dopo la scena, come accade nei film, più facilmente che nella vita, i film per fortuna azzerano i tempi morti e le complicazioni. I due hanno sicuramente fatto pace, ma questo rimane nel fuoricampo. Infatti li ritroviamo sposati, li troviamo che vivono e stanno arredando la casa in California, e nella scena che stiamo per ascoltare sono a casa del regista del film, proprio perché Opel ha venduto i diritti del suo romanzo.
Sono George Bissinger, grazie di essere venuto. Mia moglie Vicky.
Buongiorno.
Ben arrivati.
Si chiama Katie, vero?
Katie, qualcosa da bere?
No, grazie.
Ria? Ria è il mio agente.
Nota come il migliore di tutta Los Angeles.
Se così fosse sarei ben altro ormai.
Salve,
piacere. Guardi che quelle con cui gioca non sono palle da croquet, ma teste di scrittori compresse, di cui ha una vasta collezione.
Dovreste vedere la sua collezione, dopo parliamo.
Beh, lei potrebbe mai credere che questa indomita banda di intellettuali stia complottando di rovesciare il governo? Non sono neanche riusciti a rovesciare Luella Parsons.
Sì, sì, a Monaco nel 37 scherzavano anche su Hitler.
Quella è Paula Reisner, pessimista di professione.
Me ne dispiace, scusatemi.
Oh, ma verranno a indagare su tutti noi sovversivi comunisti.
Oh, lo fanno solo per farsi reclame elettorale, accoppiando i loro nomi a quelli dei maghi dello schermo.
Ma lo sa che convincono la gente a testimoniare cose false?
Ah, puttanate.
Ma noi intanto non possiamo neanche scrivere al nostro senatore perché nella commissione anche lui. Dai, George, tocca a te.
Alice nel paese delle meraviglie.
Grazie.
Ehi, Hover. Come mai non sei a casa a rendere intelligente
Che noia i produttori. Il copione è già così intelligente che non lo capisce nessuno.
Mi fa piacere che siate venuti,
come
vi
mai?
Stavo per telefonare.
Ah, sì?
Questa settimana Gigi compie gli anni e facciamo una festa.
Ehi, 45, eh?
Tutti mascherati come uno dei fratelli Marx.
E Katie verrà mascherata da
Tata Tartaglia ancora.
Una cosa sicura è che non verrò come Groucho.
Bene, allora vieni come Harpo, così non potrai parlare.
Secondo me il tuo regista è un fesso.
La vita californiana, la vita di Hollywood, di Malibu, di Venice, è una vita anche fortemente sociale, quindi spesso Pollack e il copione del film portano i personaggi all'interno di un party, siamo in uno dei tanti party, si discute della sceneggiatura scritta da Redford.
Quella battuta è assolutamente necessaria, George.
È la chiave di tutta la scena. Non ce n'è bisogno, fanno capire tutto le ballerine in rosso, bianco e blu.
Ma non ci sono ballerine nel libro, non ci si possono mettere per il gusto di mettercele.
Ferma tutto.
Sta a sentire, Brooks, se questa cosa sarà organizzata tu dovrai parlare.
Ma per carità, io non ho mai saputo parlare.
Parlerai.
Quando tu vuoi, sai sentire, io scriverò.
Ma che di quello non ha mai capito cosa vuoi dimostrare. Poi ami il cinema, non è mai piaciuto.
Disse Lana.
Hai suonato? Eccomi ai tuoi comandi.
Ah, ecco. Mi sono trovato un elefante nel pigiama, chissà come c'era andato.
Ma di che cosa hai fame? Che fame?
Fame di tua assenza.
Sabato alle 5 faremo una riunione a casa mia.
Ma Paula Reisner è comunista?
Comunista? Non lo so. Perché?
Oh, niente, così me l'ha detto qualcuno.
Ah, tutti pettegolezzi. Dai, andiamo che mi devo alzare presto.
Gli elefanti si fanno sempre più sfacciati.
Bisogna essere inflessibili.
E poi è difficile trovare elefanti in America, hanno troppa memoria. Dice che Bissinger ha ragione.
Ma come sarebbe ragione?
Ritroviamo Katie Hobel nella loro casa, sono in cucina e anche lì Katie insiste con Hobel sul fatto che non deve cedere alle pressioni, alle suggestioni né del produttore né tantomeno del regista, e ha una rivelazione da fargli.
Studierò la cucina francese mentre tu finirai il romanzo. Hai cominciato a pensarci?
No, non ancora.
Beh, certo, qui è un po' difficile, anche io con queste porcherie di libri che mi tocca leggere.
Ah, ne hai letto qualcuno buono ultimamente?
No, ma ho fatto due belle critiche su libri che ancora non sono stati scritti.
Guarda che ti licenziano.
Beh, ripiegherò sulla chirurgia cerebrale. Comunque non li leggono neanche i riassunti che faccio, a loro basta pagarmi.
E allora perché non lasci? Mi sembra che in fondo no.
Ma perché è il seme della nostra villa in Francia.
In Italia.
In Francia.
In Spagna.
Jeanne de la Vie, in Cina magari. È in Cina che si svolge uno dei miei libri inesistenti.
In Cina? È ora di finirla con tutti questi film sull'Ovest. Passiamo all'Est. Ce l'hai il titolo?
Digiuno, col punto esclamativo.
Gran bel titolo.
La storia è che c'è un kibbutz di ebrei cinesi che coltivano il riso.
E lui?
No, lei fa le ciambelle di riso alla comunista.
Uè.
E le viene l'idea
di chiamarle pane azimo.
Ah, ma allora tu l'hai letto.
Alla rovescia.
Aspetta, ce n'è un altro di libro.
Ma non ce la faccio io un altro.
Un ebrea chiacchierone.
Sì?
Nata a New York.
Mm-hmm.
Viene a Malibu, in California. E dice al suo bel americano ariano.
C'è anche la rima.
Che è incinta, capisci? E lui, allora, lui la guarda.
Stai scherzando?
No. Non aver paura di toccarmi.
Abbiamo sentito i primi accenni al party che abbiamo ascoltato qualche minuto fa. Ora la radio dà la notizia di quello che sta accadendo nel mondo del cinema, nella cultura americana. La guerra naturalmente è finita, siamo negli anni 50, e comincia la caccia alle streghe e soprattutto ai processi, ai cineasti, agli sceneggiatori, agli attori e alle attrici di Hollywood considerati comunisti e quindi responsabili di attività antiamericane.
Ti è pregato di rispondere.
Voi non avete il diritto di chiedermi i nomi dei miei amici, è assolutamente illegale.
Io... Portate via il teste. Avete ascoltato alcuni momenti degli interrogatori fatti oggi dalla commissione sulle attività americane.
Faccio io l'insalata.
Ah, bravo, grazie, Ria.
Ah, sta attenta alla vernice, che qui al mare non si asciuga.
Sarai a Beverly Hills prima che si asciuga.
Francia, non a Beverly Hills.
A meno che non si stringa questo contratto per Owen.
Che contratto?
Altri tre figli, purché questo vada bene, si intende?
Non si può ancora dire fino a che punto le idee.
Tu credi che gli interessi?
Altro che, io ci conto. Significherebbero un sacco di soldi, sai? Potreste vivere con grandissimo stile.
Fortunatamente credevo già di vivere con stile. Grazie al senatore. Papà mi ha mandato una lista di nomi oggi. Per il mio nipotino uno di questi nomi mi andrebbe bene. Thomas Jefferson Gardiner, Salomon David Gardiner e Eugene Gardiner anche.
E se è femmina?
Ah, beh, se è femmina ce n'è soltanto uno, quello di mia madre.
Ah sì? E qual è?
Rachele.
Cosa?
Quindi spera che sia maschio.
Il senatore McCarthy, che è il capofila dissennato della caccia alle streghe, e i suoi uomini spiano il mondo del cinema. Infatti in casa del regista scopriamo che dietro un quadro è nascosto un microfono, e Obel Redford a casa di Gigi, nella versione italiana JJ, il suo amico produttore, scopre che Katie sta insieme ad altri esponenti del cinema di Hollywood, sta organizzando una protesta a Washington, dove si svolgono i processi contro i presunti comunisti.
Cosa c'è?
Un microfono. Ci sentite bene?
George, ma che diavolo succede?
Succede che ci spiano. Ehi, hey, Floyd!
Dai,
Floyd, ferma! Ferma, t'ho detto!
Perché? È incredibile!
Floyd, ferma! Beh, ragazzi, farò causa al governo per quella tela che mi hanno rovinato.
Poca gente in America lo crederebbe questo. Bisogna vedere chi è stato in casa.
E chi è stato da solo in questa stanza.
Uno non è neanche padrone in casa sua.
Non si può stare zitti. Noi abbiamo i nostri diritti. Ma la produzione non può fare qualcosa in proposito.
Noi dobbiamo fare qualcosa in proposito. Noi.
Dissinger dice che la scena non è necessaria. Io gli ho detto che sbaglia. Tu che sei il produttore, che ne dici?
Beh, il regista è lui.
Ma tu sei il produttore.
Cerca di calmarti.
Ma sì, 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 mi calmo.
Senti, Hobel, lo sai che sta succedendo a casa tua?
Sì.
Ah, e sai che intenzioni hanno?
E che ne so, vorranno rovesciare il governo, immagino. Vediamo, la domenica c'è la palla a volo. Oggi è lunedì. Eh sì, il lunedì rovesciano il governo.
Hanno deciso di andare a Washington per contestare la commissione basandosi sul primo emendamento.
Cosa? Il primo emendamento? Ma qualcuno lo sa cosa dice?
Katie lo sa.
Questo è sicuro. Ma lo sai che un attore è venuto da me ieri a dirmi che questa battuta non ha senso? E che diavolo ne sa lui?
Hobel,
dimmi.
Se ci vanno, non faranno che peggiorare le cose. Non troveranno più il loro posto di lavoro tornando qui.
E cosa vuoi da me?
Di a Katie di smetterla.
Diglielo tu.
Certo che glielo dirò.
Quanto mi divertirei.
Almeno dille di andarci piano.
Glielo dirò. E tu di a Bissinger d'andarci piano.
Ma insomma, che cosa c'è che ti rode?
Ma niente, niente. La guerra è finita, mi pare. Il cinema. Ti rendi conto che questo è il nostro primo lavoro?
E per laurearci non abbiamo lavorato?
No, non conta quello.
Abbiamo fatto gli ufficiali. Siamo stati nel Sud Pacifico.
Niente.
Ma come? Ci davano $200 al mese?
Non conta niente. Vuoi un whisky?
No, no. Tira una brutta aria a casa. Devo controllare i miei nervi.
Eh già, Caroline, non lasciarti fregare. Alla nostra salute e a tutti gli amici assenti dell'anno accademico del 37.
Obel rimane sorpreso da quello che JJ gli ha appena raccontato, torna a casa e questo è un ulteriore motivo di litigio e di scontro.
Si fa chiamare Brooks Kropatkin, però non è il suo vero nome.
E qual è il suo nome?
Carpenter.
Carpenter? Ah, e chi te l'ha detto?
Gigi, col quale non sono stata a bere perché lui non beve più adesso. Ha dei guai a casa. Oh. Caroline ha 33 anni, non le restano molte mosse.
In pratica abbiamo tutti 33 anni.
Non tu che eri la bambina prodigio. A quanti anni sei andata all'università? A 16?
E cosa succederà?
Che tu vai a Washington.
Parlavo di Gigi e di Caroline.
Quella è un'altra casa. In questa la moglie se ne va a Washington D.C. Il bambino te lo porti?
Così pensavo.
Hai ragione, bisogna incominciare a educarli presto.
Dovrà imparare anche lei a non farsi intimidire.
Lei?
Perché non vieni con noi?
Mi pare che siamo al punto di partenza.
Questo non è vero, Hobel.
Va bene. E perché allora non ce ne stiamo tutti a casa?
Non posso.
E ha fatto i nomi di 14 attori suoi colleghi. Ha dato anche molti particolari su fatti che potrebbero provare la loro partecipazione ad azioni che vengono definite di carattere sovversivo. Solo 10 tra le persone sottoposte ad inchiesta si sono rifiutate di rispondere alle domande della commissione e nei loro riguardi sono in corso ulteriori attività.
Katie parte per Washington e Hobel la aspetta al suo ritorno. E naturalmente il ritorno delle persone che erano andate a protestare non è un ritorno pacifico.
Come va?
Non c'è male, ma sono molto stanca.
Vieni. Signor Bissinger, ci può dire la sua opinione sui 10 di Hollywood?
Corrono verso il martirio, ma non otterranno altri risultati che la propria
rovina. Battersi per un principio non significa affatto essere dei martiri.
E non vi piace questo paese, perché non ve ne andate via?
Il paese è anche mio.
Dovevano negare tutto e confondere le acque come hanno fatto gli altri.
E invece hanno preferito non negare.
Facciamola altrove questa conferenza stampa.
Ma perché sei venuto?
Andatevi.
Qualcuno potrebbe metterci il tuo nome nella lista.
Guarda che non mi faccio intimidire.
Ebbene, anche quei 10 si lasciano intimidire allora.
Alla libertà di parola non si può rinunziare.
Quei 10 si battono per mantenere a te il diritto di fare i film che vuoi. E se non hai capito questo vuol dire che non hai mai capito niente in vita tua.
Indietro, indietro. Lasciate passare, andiamo.
Tornatevene a casa vostra, andatevene. Per favore, signora Gatti.
Non adesso, la prego, non adesso.
Sì, vorrei chiedere a questa gente perché secondo loro abbiamo fatto la guerra.
Tornatevene a casa tua.
Di che cosa avete paura?
Chiudi il becco, puttana comunista.
I poliziotti per proteggerli li chiudono all'interno di un bar, di un grande bar deserto, e qui c'è un altro litigio fra Katie e Hobel.
Secondo te faccio questo?
Così si direbbe.
Io non do lezioni al mondo, Hobel. Io mi sto battendo per una cosa nella quale credo. Ma non ti fa andare in bestia a sentire Bissinger che deride quei 10? Li chiama martiri perché hanno quel fegato che a lui invece fa difetto. Il fegato di battersi per dei principi e per i loro diritti, per i loro diritti e per i tuoi.
Di quali diritti parli? Non abbiamo diritti costituzionali, non c'è libertà di parola in questa nazione, non ci sarà mai.
Non potrà mai esserci se la gente non imparerà prima a battersi.
Non potrà mai esserci perché la gente ha paura. Qui non siamo all'università. Questa è politica da grandi, Katie. Ed è stupida e pericolosa.
E che cosa vorresti? Che io me ne stessi zitta e buona perché è pericolosa?
Io ti dico che è inutile, questo solo ti dico io. E che quei 10 e le loro famiglie passeranno dei guai. E che niente cambierà mai, niente. E che dopo aver passato 4 o 5 anni in galera, quando converrà a qualche produttore fascista pigliare degli scrittori comunisti per salvarsi perché gli affari gli stanno andando male, ci staranno. Sì, tutti e due. E faranno i film. Pranzeranno insieme, giocheranno a tennis e si scambieranno le mogli per giunta. E allora perché diavolo uno deve andare in galera? Che cos'è? Una ripicca politica?
Hobel, ma lo sai tu cosa mi stai dicendo? Di chiudere gli occhi e di assistere alla distruzione della gente perché tu possa continuare a lavorare. A lavorare in una città che non ha spina dorsale se non per guadagnare qualche schifoso dollaro.
Invece io ti dico che la gente è molto più importante di una stupida caccia alle streghe. Tu e io. Ma che causa? Ma che principi?
Ma gli uomini, Hobel, non sono altro che i loro principi.
Pollock aveva girato anche delle scene che poi sono state tagliate proprio perché la prima versione del film superava le 3 ore, in cui si entrava ancora più nel dettaglio. Nella versione che è rimasta, nella versione ufficiale, quella che poi è uscita nelle sale, e nella scena che stiamo per ascoltare, noi vediamo quelle che sono le ritorsioni contro le persone incluse nella lista nera e contro le persone che rischiano di finire nella lista nera. Hobel deve cedere rispetto ai suoi principi cinematografici su tutto.
La tecnica cinematografica lascia perplesso il romanziere. Lui rimane sempre legato alla sua opera. Io non sono un romanziere. Al contrario, io ci tengo a definirmi uno sceneggiatore.
Hobel, io voglio essere molto franco con te.
Io so i cambiamenti che bisogna fare.
Sì, ma io non so se sei capace di farli.
Senti, George, nessuno può capire quel soggetto. Nessuno ne sa niente. È mio. Mio. È che, ecco, io solo so da dove viene. So qual è il suo significato. Voglio dire, uno, te li ricordi i giorni quando la guerra sta per scoppiare? Prima del cambiamento. Non si può perdere quell'atmosfera che io conosco. Lavoriamo insieme, magari lavoriamo fianco a fianco, va bene. Senti, lo so che il dialogo del libro renderebbe lento il film, ma io lo posso aggiustare. Io imparo alla svelta, capisco subito. Faccio presto, insomma, George, io ce la faccio. Lo so quello che vuoi, lo so qual è la tua idea.
E non farai resistenza.
Non ne farò.
Obel è molto turbato dal clima che si respira ad Hollywood, va a trovare Carol che è diventata, lo dicevamo prima, la moglie di J.J., Gigi nella versione italiana, che ha deciso di lasciare il marito, di lasciare Hollywood. Il film non ce lo fa vedere, però sicuramente fra i due ex fidanzati ai tempi del college c'è una storia d'amore, e ritroviamo Obel alla fine della proiezione del film dal quale ha scritto il copione. Da quelle poche immagini che vediamo è un western e deve essere uno dei film più brutti della storia del cinema. La saletta si svuota e restano soltanto Katie e Obel.
Katie, il giorno della tua morte sarai ancora una brava ragazza ebrea.
E tu sei ancora un bravo ragazzo ariano.
Mai stato. Lo sono sembrato a te.
Questo non è vero.
Sì che è vero. Quando ti innamori di qualcuno, che sia Roosevelt o sia io, diventi sorda, cieca e scema.
Non cieca, Obel. E di certo neanche scema.
Chi te l'ha detto?
Un amico.
Bell'amico.
Questa è una città molto cordiale, se non ti secca che gli amici ti facciano la spia. Ma forse direi che non significa niente. Il film sarà un successo, Obel. Congratulazioni.
Ma non ti è piaciuto?
Diciamo che l'ho apprezzato.
Cos'è che non ti è piaciuto?
Ha bisogno d'altro, signor Gardiner?
Nient'altro. Grazie.
Ma perché sei andato con quella? Dimmi che non valgo abbastanza, dimmi che non ti piacciono le mie idee, che parlo troppo, che non ti piace il mio profumo, la mia famiglia, il mio arrosto. Ma per quale ragione? Per quale ragione sei voluto andare con quella donna?
Katie, quello che non va fra noi non ha nulla a che fare con un'altra donna. Lascia andare tutto. Ti prego.
Non posso. È orribile quello che hai fatto al tuo libro. Mi disgusta il film, mi disgusta questa gente, mi disgustano le palme. Vorrei che piovesse. Vorrei tanto.
Cosa?
Che ci si potesse amare.
Rientriamo in Come eravamo, il film di Sidney Pollack del 1973 che vi stiamo proponendo questa sera. Ritroviamo i due amici dei tempi dell'università, Gigi, J.J. e Obel, che sono in barca, e J.J. proprio suggerisce a Obel di non lasciare e di non perdere Katie. Nonostante il consiglio del suo amico di sempre, assistiamo ancora una volta a un durissimo scontro fra i due protagonisti.
È strano come le decisioni si impongono anche se uno non vuole. Tu non volevi finirlo, quel romanzo, no? È vero?
Non lo so, ma certo non ho mai pensato che ne valesse la pena.
E non hai neanche pensato sul serio di andare in Francia? È vero?
No, è vero. Tu volevi che ci andassi.
Sì. Oh, signore. Oddio.
Ehi, ti senti bene?
Sì.
Aspetta, mettiti meglio.
Che bello sarebbe se fossimo vecchi, dopo aver passato tutto questo. Tutto sarebbe facile, senza complicazioni. Come quando eravamo giovani.
Ma è stato senza complicazioni per noi.
Però è stato bello. È vero?
Sì. È stato bello.
Me lo fai un piacere, Obel. Stai con me finché non nasce il bambino.
Katie finisce la sua gravidanza e la ritroviamo in ospedale insieme a Obel.
Bella stanza, eh?
Sì, bella.
Hai parlato con tuo padre?
Sì, io la vorrei chiamare Rachele.
Va bene.
L'hai già vista?
Sì. Non lo so. Sai, ho già montato la culla.
Dopo la nascita della figlia c'è la rottura definitiva fra Katie e Obel. Passano molti anni, siamo a New York davanti al Plaza. Katie, che è tornata con i suoi capelli riccioluti, è impegnatissima, sembra in ritardo, e vede uscire dall'albergo Obel insieme a un'altra donna, una donna bionda come lui. È la scena finale del film, probabilmente ve la ricorderete tutti. Ascoltiamo che cosa accade e che cosa si dicono.
Sempre sposate?
Sì, sì. Ma tu cosa ci fai a New York?
Sto facendo un lavoro per la TV.
Davvero?
È una bella esperienza. Fanno tutto così alla svelta. Si gira tutto in una giornata, dal vero, in esterno. E corrono tutti come se fossero in preda al panico. Te lo ricordi com'era la radio? Beh, qui è lo stesso, ma con le telecamere. Sembrano matti. Sembrano tutti impazziti. Sarebbe un bel soggetto comico.
Deve essere magnifico, Hobel. Davvero.
Il suo tassi è pronto, signore.
Ah, grazie.
Senti, io sono in ritardo. Venite a bere qualcosa da noi una di queste sere. È il solo David X. Cohen dell'elenco. Molto lieta.
Piacere. Ma a che serve l'X?
A farlo essere l'unico dell'elenco. Ciao, cara. Scusi il ritardo.
Ciao.
Come andiamo?
Benissimo. Con questo siamo a 1122.
Già, 1122. Magnifico.
Sì, ha telefonato una certa Charlene, sì. Ma non so da dove. Anche lì va benissimo. È vero.
Senti, di Aileen, sei niente, ha telefonato.
Perché... Tu non
sì,
molli
sì, ha telefonato,
mai,
tutto qui specifico.
Solo quando ci sono proprio obbligata. Però so perdere molto bene.
Meglio di me.
Beh, io ho fatto più pratica. Quella ragazza è molto attraente. Porta anche lei quando viene a trovarmi.
Non credo che verrò. Non credo.
È bella, bellissima. Tu ne saresti orgoglioso, Hobel.
Mi fa piacere. Lui le vuole bene?
Sì, molto.
Bene.
Finisce così con la musica che ha contrappuntato, accompagnato il film. Tra l'altro Barbara Streisand di questa canzone nel corso degli anni ha interpretato 6 o 7 versioni diverse, anche con dei cambiamenti nel testo. Probabilmente la forza emotiva di questo finale, del perdersi di Katie e Obel, di Redford e Barbara Streisand, è merito non solo della sceneggiatura, tanto che ci furono poi dei contrasti con lo sceneggiatore, ma di Pollack. Pollack, dopo alcune visioni con il pubblico, si rese conto che il pubblico non si commuoveva abbastanza, non piangeva, ma non perché volesse così biecamente scatenare lacrime da parte degli spettatori. Dopo una di queste proiezioni decise di tornare al montaggio e di eliminare una serie di scene, cosa che Barbara Streisand non gli ha gentilmente mai perdonato. Infatti, passati 26 anni, quindi siamo nel 1999, in un'intervista Barbara Streisand ancora rimpiangeva alcune scene che spiegavano, forse in modo troppo diretto, in modo troppo esplicito, i motivi dell'impossibilità della storia d'amore fra Katie e Obel, motivi non dettati soltanto dalle differenze caratteriali o dagli orientamenti politici o dal punto di vista sulla vita. Queste scene, forse troppo esplicite, furono sacrificate, credo giustamente, al montaggio, proprio perché questo poi fa scattare negli spettatori di tutte le generazioni una sorta di identificazione che va al di là di quello che vediamo e al di là di quella storia. Storie che finiscono per mille motivi, per motivi frivoli, per motivi molto, molto seri in alcuni casi. Questo ha dato al film una grande compattezza, un film che la Columbia in un primo momento voleva affidare il copione a Peter Bogdanovich. Peter Bogdanovich rinunciò, rimpiangendo poi questa rinuncia per molti anni e dispiacendosi di quello che aveva fatto. Ma la Columbia nel 1973 era da molti anni senza un grande successo al box office e quindi le pressioni erano molto forti su Pollack e sui suoi attori. E tanto più che Redford, pur essendo amico e pur avendo già lavorato e continuerà poi a lavorare dopo questo film con Pollack, non voleva interpretare il film perché il personaggio gli sembrava troppo superficiale, troppo sciocco, troppo disimpegnato, troppo banale. Soltanto quando gli arrivò voce, in un primo momento si era pensata a Warren Beatty proprio per interpretarlo, ma la cosa fu lasciata quasi subito, quando Redford seppe che il suo sostituto poteva essere Ryan O'Neill, tipologicamente, se pensate a Ryan O'Neill degli anni 70, non lontanissimo da Redford, accettò, cedette a tutte le pressioni del suo amico Sidney Pollack. È un film che, secondo alcuni critici, allora appesantiva la storia d'amore con quello che è il contesto storico. In realtà, riascoltato, rivisto oggi, questo contesto storico, anche se non viene approfondito naturalmente, anche perché non è un saggio di storia della civiltà e della società americana, diventa un contrappunto e diventa un terzo protagonista molto interessante all'interno di questa dinamica. Franco Lapolla, che adorava Sidney Pollack, che ha scritto un libro e dei saggi molto importanti su Sidney Pollack, non amava particolarmente questo film, pur apprezzandone i tanti meriti, dicendo un po' come Love Story, ve lo ricordate il film e il libro, al posto della malattia qui c'è il maccartismo, c'è la politica. Ovviamente è un paradosso critico che è giusto citare proprio perché è giusto ricordare Sidney Pollack. L'ultima cosa che vorrei dirvi è che questo film dimostra sicuramente come il percorso di Pollack, che appartiene a quella generazione formata da Scorsese, da Coppola, da Brian De Palma, da Robert Altman, quindi quegli innovatori di Hollywood, però più di tutti gli altri Pollack è rimasto legato anche a un'idea e a un respiro classico del cinema che possiamo ritrovare pienamente in Come eravamo. Siamo arrivati alla fine, vi salutano tutte le persone che hanno realizzato questa puntata e che sono Francesca Levi, Maddalena Nisci, Miriam Mauti ed Enrico Magrelli. Vi auguro una buona serata, state bene.